Salve a tutti. E anche questa mattina mi viene alla mente un passo che si trova in Geremia, capitolo 17, dove viene detto in maniera molto chiara, viene detto: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Ma viene detto anche benedetto l'uomo che confida nell'Eterno. Questo passo per me è molto salutare, fa molto bene, perché fa comprendere in maniera chiara quale è la via della benedizione. Lo fa comprendere perché fa comprendere anche qual è la via che nella realtà produce del male qui sulla terra. Perché Dio ha detto: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Ma ha detto anche: benedetto l'uomo che confida nell'Eterno. È vero che il Signore mi ha dato di meditare anche altre volte su questo passo, ma direi che fa veramente bene, perché è la via che il Signore ci fa comprendere per poter ricevere del bene e per evitare il male. E voglio proprio leggerlo questo passo che si trova nel libro di Geremia, del profeta Geremia, nel vero profeta di Dio, Geremia, capitolo 17, leggo dal versetto 5. Ed è Dio che parla, perché dice così: così parla l'Eterno. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. È Dio che ha parlato così. Certo, ai nostri occhi, alle nostre orecchie, non ci piace questa parola, perché Dio dice: così parla l'Eterno, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. È Dio che ha portato questa notizia, è Dio che fa sapere che a confidare nell'uomo non c'è benedizione, c'è maledizione. Si va verso la perdita. Se uno confida nell'uomo, va in negativo. Va nel negativo, cioè perde. È Dio che ha detto queste parole, perciò credo che nessuno che voglia ascoltare Dio si prenderà la briga di criticare queste parole, perché sono state pronunciate da Dio. È detto: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Ovviamente, se Dio dice così, è la pura verità. È la pura verità. Ma se Dio dice così, è perché sa, conosce perfettamente bene che cosa c'è nell'uomo. Dio sa che cosa c'è nell'uomo. Dio conosce, sa quali sono i pensieri dell'uomo. Li conosce, li sa. E sa che i pensieri dell'uomo non lo porteranno alla benedizione, a meno che l'uomo non confidi veramente nell'Eterno. Questo Questo passo è interessante perché fa comprendere in maniera molto chiara che uno potrebbe o confidare nell'uomo, oppure può confidare in Dio. O che fa una cosa o che ne fa l'altra. O che confida nell'Eterno, oppure confida nell'uomo. Mi viene in mente un passo che si trova nella lettera ai Galati. Allora, nella lettera ai Galati, Galati capitolo 5, dal versetto 16, è un ministro di Dio che parla, un mandato da Dio, cioè l'Apostolo Paolo. Allora, Galati 5, 16. Ora io dico: camminate per lo Spirito, ed è inteso lo Spirito Santo, e non adempirete i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito. E lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra loro, in guisa che non potete fare quel che vorreste. Non potete fare quel che vorreste. Cioè, quello che uno vuole non lo può fare. Quello che uno vuole, in pratica, non è benedizione. Se uno vuole fare quello che lui vuole fare, non è benedizione. Non potete fare quel che vorreste, ma sì, ma c'è questo ma. C'è un ma. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, strigoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzovie e altre cose simili, circa le quali io vi prevengo, come anche vi ho già prevenute, che quelli che fanno tali cose non erederanno il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro tali cose non c'è legge. E quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Allora, Dio ha stabilito, come dire, una salvezza. Dio ha stabilito anche una salvezza per come camminare qui sulla terra. Lo Spirito di Dio, lo Spirito Santo, è stato dato proprio affinché noi camminiamo con lo Spirito Santo, con lo Spirito di Dio. Camminando nello Spirito di Dio, per mezzo dello Spirito di Dio, si è nella vita. Leggo un altro passo che si trova nella lettera ai Romani, capitolo 14, dal versetto, il versetto 17, che dice così: perché il regno di Dio non consiste in vivanda né in bevanda, ma è giustizia, pace ed allegrezza nello Spirito Santo. Allora, Dio è presente qui sulla terra in maniera non visibile. Dio è spirito, perciò non è visibile agli occhi naturali. Dio non è visibile agli occhi naturali. Si possono vedere le opere che lui ha fatto, cioè la creazione. Noi la possiamo vedere. Però siccome Dio ha detto, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, ma ha anche detto, benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, c'è la benedizione di Dio a camminare con Dio, a confidare in Dio. È molto chiaro e oserei dire che è anche molto semplice. Se Dio ha detto benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, significa che lui è presente. È vivente e uno può confidare in lui e confidando in lui riceverà ciò che lui ha promesso. Se uno volge altrove lo sguardo, lo volge chiaramente sull'uomo, confida in se stesso, nei suoi pensieri, nella sua volontà, nei suoi desideri, eccetera, eccetera. In questa maniera l'uomo si rovina. Dio fa sapere che cosa accade nel suo regno. E lo dice, perché il regno di Dio non consiste nei cibi, ma è giustizia, pace ed allegrezza nello Spirito Santo. Allora, il regno di Dio consiste in pace ed allegrezza. Allora, c'è il regno di Dio dove Dio regna. Ed essendo nel regno di Dio, dove Dio regna, vi è pace, allegrezza nello Spirito Santo. Dio vuole che noi godiamo del suo regno. Dio vuole che noi abbiamo quella pace che c'è nel suo regno. Mi viene anche in mente l'esperienza che fece il salmista, probabilmente Davide, nel Salmo 16, dove viene detto, dove il salmista dice, anzi parla con Dio e gli dice: tu mi mostrerai il sentiero della vita. Si vede qui chiaramente che il salmista confidava in Dio. E confidando in Dio, nel suo cuore, nella sua mente, aveva già anche la parola di Dio aveva già anche nella sua mente quello che gli sarebbe accaduto, cioè sapeva già che Dio gli avrebbe mostrato il sentiero della vita e che avrebbe avuto gioia e sazietà. Anzi, per essere corretti, dice, tu mi mostrerai il sentiero della vita. Sapeva già che Dio gli avrebbe mostrato il sentiero della vita. Aveva già questo messaggio da parte di Dio, che Dio gli avrebbe mostrato il sentiero della vita. E poi dice, vi sono gioie a sazietà nella tua presenza. Vi sono diletti alla tua destra in eterno. Qui direi proprio che si vede cosa significa confidare in Dio. Era una persona che stava veramente confidando in Dio e vedeva, sapeva di queste preziose benedizioni. Credo che sia importante scegliere, fare la scelta. E la scelta è se confidare nell'uomo o se confidare in Dio. E direi che normalmente uno tende a confidare nell'uomo, cioè in se stesso. Perché abbiamo, come dire, un corpo corrotto. Perché da quando Adamo ed Eva hanno peccato, il peccato è entrato nel mondo e noi abbiamo un corpo corrotto. Ed anche Gesù, quando venne qui sulla terra per portare i nostri peccati, per espiare i nostri peccati, quando era nel Getsemani, il pensiero della sua umanità era contrario, diverso dal pensiero che aveva Dio. Perché Gesù disse, Padre, se è possibile allontana da me questo calice, però non come io voglio, ma come tu vuoi. Allora Gesù rinnegò, disse no al suo io terreno, ai pensieri che lui aveva, scelse con la sua volontà che venisse fatta la volontà del Padre. Allora uno deve scegliere. Senza di questa scelta, se uno non sceglie di confidare in Dio e di conseguenza confida nell'uomo, non si trova nella via giusta. È per questo motivo che l'Apostolo Paolo disse camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Direi che siamo in un tempo dove c'è proprio una grande, uno vuole proprio realizzare i desideri della carne, che porteranno in pratica alla rovina. Allora, se Dio ha detto che benedetto l'uomo che confida nell'Eterno, lui si aspetta che vi sia qualcuno che ci crede e che accetta di confidare in Lui. Sì, Dio annuncia la sua parola, l'ha annunciata per mezzo del profeta Geremia e ha detto «Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nell'Eterno». Dio annuncia la sua parola, allora a questo punto Dio si aspetta che vi siano delle persone che confidano in Lui. E a questo punto, se uno confida in Lui, accade questo, che Dio ti mostrerà il sentiero della vita e tu avrai gioia ed allegrezza nello spirito. Allora, so molto bene che anche nel passato sono tornato su questo passo che si trova in Geremia capitolo 17, ma direi che è molto importante, perché si scade facilmente dal confidare in Dio al confidare nell'uomo. E poi comprendo che nella verità Dio vuole che noi confidiamo in Lui. Il messaggio è questo. E per confidare in Lui bisogna prima aver rinunciato a confidare in se stessi o in altri uomini. Perché è proprio scritto, così parla l'Eterno. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Credo che è importante drizzare le orecchie. Perché se Dio dice che c'è la maledizione a confidare nell'uomo, significa che non c'è nessun guadagno. Ma il guadagno c'è nel confidare nell'Eterno. Viene detto, benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. La cui fiducia è l'Eterno. È Dio che mostra all'uomo quale è la via della vita. È Dio che mostra all'uomo dove è la vita. Quelli che confidano in Dio saranno guidati da Dio dove c'è la vita. C'è un passo che dice, ma chi mi ascolta se ne starà al sicuro. Allora, il confidare sta proprio nell'ascoltare Dio. Perché o che uno ascolta se stesso, o altri uomini, oppure uno potrebbe decidere di ascoltare Dio, il suo creatore. Occorre proprio fare una scelta. E credo come prima cosa che uno deve decidere è mettere da parte il proprio io. Non dare ascolto al proprio io, ma dare ascolto a Dio. Questa scelta è indispensabile, quella di mettere proprio da parte il proprio io, l'uomo, l'umanità. Gesù, anche lui, si trovò in una condizione del genere, dovette rinunciare al proprio io. Lo voglio leggere questo passo. Il passo si trova nel Vangelo di Matteo, capitolo 26, versetto 39. dove Gesù dice queste parole: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come io voglio, ma come tu vuoi. Leggo un'altra traduzione che dice: Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice di dolore, però non si faccia come io voglio, però non si faccia come voglio io, ma come vuoi tu. E questo lo disse Gesù. Non si faccia come voglio io, ma come vuoi tu. Credo che faccia molto bene a noi uomini il fatto di mettere da parte il proprio io. Anche perché è Gesù che ha dovuto fare così, perché aveva un corpo come il nostro. E Gesù non ha mai dato ascolto al peccato che gli si... della sua carne, cioè alla sua volontà, ma faceva come il Padre gli diceva di fare. Confidava nel Padre. Allora Dio viene a noi, è pronto per noi, è pronto per farci essere nella benedizione. Dio è ben disposto verso di noi affinché noi siamo nella benedizione, affinché noi siamo nella gioia. Sì. Dio vuole che noi siamo nella gioia. Perché ha detto, ma chi mi ascolta se ne starà al sicuro. Noi diremo mai una parola troppo bella per crederla. Ma Dio l'ha detta. È la sapienza di Dio che ha detto ciò. Ma chi mi ascolta se ne starà al sicuro. La sapienza di Dio ha parlato, parla. E la parola di Dio è vivente. Dio parla. Ma chi m'ascolta se ne starà al sicuro. Allora, è scritto nel libro dei Proverbi, capitolo 1, versetto 33. Dice, ma chi m'ascolta se ne starà al sicuro. Sarà tranquillo, senza paura d'alcun male. Se uno ha paura è perché non ascolta la voce di Dio. Allora, Dio è vivente e parla. Parla. E dice, ma chi mi ascolta se ne starà al sicuro? Dio è vivente e parla. Vorrei far notare il fatto che Gesù, avendo un corpo come noi, doveva rinunziare al proprio io per ascoltare il Padre. E difatti Gesù diceva qui sulla terra le cose che il Padre gli diceva di dire. Gesù faceva quello che Dio, il Padre, gli diceva di fare. E avendo un corpo come il nostro, il suo corpo, il suo io, gli diceva delle cose diverse. Bene, anche noi potremmo confidare in noi stessi e in questa maniera non ci sarebbe benedizione, oppure possiamo accettare di confidare in Dio. E confidando in Dio c'è grande benedizione. Mi viene in mente ancora una volta quel passo che è scritto in Giobbe, dove Dio parla e dice, nessuno dice dove è Dio, il mio creatore, che nella notte concede canti di gioia. La gioia c'è ad essere veramente in comunione con Dio. La gioia c'è ad essere veramente in comunione con Dio. Non ci può essere vera gioia senza Dio. Qui dice, ma chi m'ascolta? Se dice chi mi ascolta, significa che Dio parla. Qui è la sapienza di Dio che parla. C'è la sapienza di Dio. Dio viene all'uomo. Gli fa conoscere la sua parola. È l'uomo che si dimentica di Dio. Il vero problema è proprio questo. Altrimenti Dio non avrebbe detto, nessuno dice dove è Dio il mio creatore, che nella notte concede canti di gioia. Se qualcuno dice dove è Dio il mio creatore, avrà gioia, avrà dei motivi di canto. Di canto, di vittoria. Se uno cerca Dio, se uno confida in Dio, avrà dei canti di vittoria. Avrà dei canti di vittoria sopra i suoi nemici. Se uno confida in Dio, avrà dei canti di vittoria perché riconoscerà di essere superiore ai suoi nemici. Riconoscerà di essere più forte dei suoi nemici. Perché Dio ci fa vedere che Davide vinse Goliath? Goliath era un gigante, Davide era un ragazzo, poco più di un ragazzo, e che non faceva ancora parte dell'esercito, non era un soldato, insomma. Però, confidava in Dio. E confidando in Dio, sapeva già di essere più forte di Goliath. Se uno confida in Dio, Dio ti fa essere consapevole della sua forza. forza che opera in tuo favore. Io, osservando la Bibbia, riconosco che Dio insegna a noi, e il messaggio che Lui dà a noi è quello di confidare in Lui. A me parla quello che è detto in Genesi, che viene detto che Enoch camminò con Dio. Significa che Dio ci fa sapere questo a noi perché vuole che noi accettiamo di camminare con Lui, di confidare in Lui. E confidando in Lui noi sperimenteremo la vittoria e avremo dei canti di vittoria. Non ci possono essere dei canti di vittoria senza confidare in Dio. Quando Davide vinse, e vinse con la presenza di Dio, grazie a Dio, la nazione ebbe il canto di vittoria. Allora, se Dio ci dice, ci insegna a confidare in Lui, ci sono veramente dei motivi validi. Io personalmente, umanamente parlando, non tornerei neanche a meditare su dei passi che ho già meditato, tipo Geremia 17 o anche altri passi. Umanamente parlando io non lo farei, però capisco questa cosa, che Dio vuole che uno ci ritorni su e che comprenda che bisogna confidare in Lui. E Lui vuole proprio che noi confidiamo in Lui. Credo proprio che ce lo faccia vedere in maniera molto chiara, perché se ci dice che Enoch camminò con Dio e alla fine ebbe una super benedizione, perché Dio non voleva che lui vedesse la morte. E Dio lo prese, non gli fece vedere la morte. Allora, se Dio ci fa delle promesse molto forti, molto belle, non le realizza forse? Se Dio ci fa vedere che Enoch camminò con Lui, con Dio, non è forse per insegnare a noi, per farci capire anche a noi di confidare in Lui e di camminare con Lui? E le benedizioni non mancheranno. Io comprendo che c'è bisogno di sapere queste cose. Anzi, credo proprio che Dio vuole che noi sappiamo che Lui è pronto per noi. Il problema è che noi uomini non siamo pronti per Lui. E se l'uomo non è pronto per Dio, vuol dire che non confida in Dio, ma confida nell'uomo. Torno al passo che è scritto in Romani. Allora, in Romani capitolo 14, versetto 17 dice: perché il regno di Dio non consiste, eccetera, eccetera, ma in pratica consiste in pace ed allegrezza nello Spirito Santo. Perché il regno di Dio non consiste in bevanda né in bevanda, ma in giustizia, pace ed allegrezza nello Spirito Santo. Dio vuole che noi abbiamo allegrezza, gioia. Dio vuole proprio questo, che noi abbiamo allegrezza, gioia. Allora, la volontà di Dio è che noi abbiamo gioia. Dio vuole che noi abbiamo proprio gioia. Perché Dio ci fa sapere, per mezzo del salmista che dice, vi son gioie a sazietà nella tua presenza. Vi sono diletti alla tua destra in eterno. Perché Dio ci fa sapere queste cose? Perché ci fa sapere che vi sono gioie a sazietà nella sua presenza? E perché Dio nel libro di Giobbe si lamenta laddove dice, nessuno dice dove è Dio il mio creatore? Allora, se Dio si lamenta, vuol dire che nella verità noi non lo cerchiamo. La verità è questa, che noi non cerchiamo Dio, perché se noi lo cercassimo per davvero, con tutto il cuore, ci sarebbero dei canti di gioia. Perché Dio ha detto, nessuno dice dove è Dio il mio creatore, cioè Dio il nostro creatore vuole che noi lo cerchiamo, diciamo dov'è Dio, cioè lo voglio. È questo l'insegnamento che viene dalla Bibbia. Dio fa vedere questo, fa vedere che vuole degli uomini insieme a lui, come Enoch che camminò con lui, confidò in lui. Perché Dio vuole che noi siamo veramente benedetti. Allora Dio vuole, ha una volontà verso di noi uomini, vuole che tutti gli uomini siano salvati. Dio vuole questo, vuole che tutti gli uomini siano salvati. E perché alla fine molti uomini non saranno salvati? Perché sono stati gli uomini in pratica a non voler essere salvati. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vuol dire che Dio si promuove per l'uomo per fargli conoscere la verità. Dio si è già mosso perché tutti gli uomini potessero essere salvati, perché Gesù è morto per tutti gli uomini. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Allora Dio si è già mosso, ha già amato tutto il mondo, dando il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Allora Dio si è già mosso verso di noi per produrre la salvezza per tutti. La salvezza è pronta per tutti. Ed essendo pronta per tutti, Gesù disse: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. E l'Evangelo è la buona notizia. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Dio non impone la sua salvezza. Dio l'ha preparata. Chi ci crede ha la salvezza. Chi non ci crede non vedrà la vita. Però allora, io vedo questa cosa che Dio ci ha creati. E il suo amore verso di noi non è venuto meno. Dio ci ha creati e il suo amore verso di noi c'è. La verità è questa, che Dio ci ha creati ed ha dell'amore per noi. Basta solo che noi lo accettiamo, come fece Enoch. Se Enoch camminò con Dio, vuol dire che Dio aveva dell'amore per Enoch e Enoch ha accettato l'amore di Dio, ha accettato di camminare con Dio, di confidare in Dio. Credo che Dio, in un certo senso, è molto rattristato nell'osservare la sua creatura, che non accetta di tornare a Lui. Non accetta di credere ai suoi messaggeri. Fu Gesù che disse ai suoi: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo, cioè la buona notizia, a tutto il mondo. E la buona notizia è che Gesù è morto per i nostri peccati. È morto per togliere il nostro peccato, per espiare il nostro peccato. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. L'agnello che viene sacrificato. E quando Giovanni Battista diceva questo, forse noi non conosciamo bene la storia. In quel tempo c'erano i sacrifici che dovevano essere fatti, venivano fatti dei sacrifici animali, che erano una figura del vero sacrificio che doveva compiere Gesù, morire per i nostri peccati. Il sacrificio è stato compiuto, ma ora chi crede a questo sacrificio fatto da Dio, sacrificando suo figlio per noi? Allora volevo accingermi alla chiusura mettendo ancora in evidenza il fatto che gli occhi di Dio sono rivolti verso di noi. Lo sguardo di Dio è rivolto verso di noi perché ci ama. Ci ama e vuole che noi confidiamo in Lui, come fece Enoch. Sì, Dio vuole proprio che noi confidiamo in Lui, perché è Lui che ci mostra per mezzo della Bibbia che Lui è vivente e vuole proprio che noi confidiamo in Lui, perché confidando in Lui succedono delle cose preziosissime. Come anche Dio diede di vederlo a Davide e Davide lo ha scritto. C'è il Salmo 16. Dio aveva fatto vedere delle cose a Davide e Dio ce le mostra anche a noi. E Davide, profetizzando perché lo Spirito di Dio era su lui e parlava da parte di Dio. E Davide, profetizzando, diceva: tu mi mostrerai il sentiero della vita. Davide parlava di Dio, di cose che Dio avrebbe fatto. Tu mi mostrerai il sentiero della vita, vi sono gioie a sazietà nella tua presenza. Allora Dio ci fa sapere che vi sono gioia, sazietà nella sua presenza. Significa che Dio vuole che anche noi siamo nella sua presenza per avere quelle gioie a sazietà, per avere quel diletto alla sua destra. Allora Dio ci ama e vuole veramente che noi siamo con Lui. e ci sta anche bene, e concludo con questa parola, ci sta bene anche il fatto che Dio, mediante, ci fa sapere, mediante l'Apostolo Paolo, dice: vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Sembra quasi che Dio, nel suo grande amore che ha per noi, addirittura è Lui che fa una preghiera a noi, che prega a noi. Perché l'Apostolo Paolo, mediante lo Spirito Santo, dice: vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Dio vuole che noi siamo alla sua presenza. E alla sua presenza ci saranno gioie a sazietà. In Cristo Gesù, amen.